Il labirinto misterioso, in viaggio tra la fantasia e la realtà.
Dischi Volanti di Maurizio Fei e Paola Manoni.
Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del programma di musica da ballo, ma ci è appena giunta una notizia. Alle 7:40 ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio Mount Jennings, nei pressi di Chicago, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Accurate indagini hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad elevata velocità.
Sono le prime parole della Guerra dei Mondi, di Orson Welles. Celebre sceneggiato radiofonico andato in onda il 30 ottobre 1938 negli Stati Uniti dai canali della CBS. Nella trasmissione si descriveva con toni realistici un'invasione aliena. Molti radioascoltatori si riversarono nelle strade presi dal panico. Poi lentamente capirono che era tutto uno scherzo, un falso, un fake, come diremmo oggi. E la vita tornò a scorrere normalmente. All'epoca lo ignoravano tutti, ma l'eco di quella trasmissione era destinata a propagarsi nello spazio e nel tempo. È fatto di cronaca che avvistamenti di UFO abbiano inizio poco dopo, negli anni 40. Quel giorno, da uno studio della CBS di New York, qualcuno aveva lanciato il primo sasso nello stagno. Siamo nello stato di Washington. Sono le ore 15 del 24 giugno 1947. Il 32enne Kenneth Arnold, un dirigente di azienda con la passione per il volo, sta pilotando un ultraleggero in località Mount Rainier, un vulcano dormiente a 80 km da Seattle.
Era una bella giornata. Mi alzai in volo poco dopo l'ora di pranzo con il mio Colair modello A, un monoposto molto affidabile che usavo spesso per le mie ricognizioni. All'epoca ero membro dell'associazione piloti da ricerca e salvataggio e proprio quel giorno ero alla ricerca di un velivolo militare che da più di un'ora non rispondeva alle chiamate della torre di controllo. Sorvolavo la zona a poco più di 1000 piedi di altezza quando vidi qualcosa di strano, una specie di luce intermittente. Qualcosa là fuori si spostava a velocità molto elevata. Non avevo mai visto nulla del genere. Non sembravano aerei e poi si spostavano in maniera troppo irregolare.
Il Colair, poco dopo, atterra all'aeroporto di Yakima, 100 km a sud-est del Monte Rainier, e fa rapporto all'amministrazione dell'aeronautica civile. Arnold, dopo qualche anno, è ospite di una trasmissione radiofonica.
Tra me e la montagna, all'improvviso vedo questi oggetti. Una fila di 9 strani oggetti volanti che si muovono in formazione. Erano simili a piattini da caffè, ma terminavano con 2 punte. Erano sottili, più arrotondati nella parte posteriore. Immaginate dei piattini che volano, o meglio, dei dischi.
Il paragone è quanto mai fortunato e in breve tempo genera la nascita di una nuova espressione destinata ad avere grande diffusione. Disco volante. Un miraggio? Un meteorite? Un gruppo di aerei impegnato in un test di volo? La fantasia, la suggestione, che vede a bordo di piattini da caffè cosmici il viaggio di omini verdi extraterrestri, hanno dato luogo a tanta letteratura e filmografia fantascientifica. Vi è però, oltre alla fiction, anche una certa persistenza nei fatti di cronaca. Al di là della veridicità dei racconti e delle storie sugli avvistamenti, si può dire che dal 47 a oggi si registrano migliaia di cronache di provenienza varia da ogni angolo del pianeta che parlano di oggetti volanti dai più svariati aspetti. L'intelligence della Army Air Force riceve l'ordine di indagare mentre le testimonianze della gente comune si moltiplicano.
Ero in macchina con mio marito. A un certo punto vediamo 2 luci venirci addosso. Mio marito sterza per evitare lo scontro. E quando ci voltiamo, le luci erano salite in alto nel cielo e si erano separate.
Era un globo arancione, enorme e luminoso, che si muoveva rapidamente sopra di noi. No, non assomigliava a nessuna delle stelle.
Una buona parte di queste testimonianze passa sotto silenzio o resta relegata nell'ambito dei circuiti ufologici. Ma qualche altro episodio ha invece eco diverse. Se ad esempio ci riferiamo agli avvistamenti nella stessa zona di Mount Rainier, scopriamo che essi ammontano oggi a circa 120.000, dopo quanto riportato da Mr. Arnold. Il 9 luglio del 1947, il Corriere della Sera scrive:
dall'Oceano Atlantico al Pacifico, dalla frontiera canadese a quella del Messico, gli abitanti dei 49 stati della Confederazione Americana sono oggi affascinati da un mistero più appassionante di qualsiasi recente caso poliziesco, più strano e sorprendente della ormai famosa storia del mostro di Loch Ness, il mistero dei dischi volanti.
Nell'occhiello l'autore dell'articolo, Ugo Stille, si chiede: arma segreta oppure fenomeno di suggestione collettiva? Facciamo un balzo in avanti di quasi 30 anni. Sono le ore 00:30 del 19 settembre 1976. Siamo a Teheran, capitale iraniana. Dagli archivi del Dipartimento della Difesa USA preleviamo un documento riservato ormai accessibile a tutti. La relazione, di portata sensazionale, segnala un avvistamento di UFO nei cieli di Teheran. Le basi di aviazione sono allertate. Si decide per il decollo di un caccia F-4 dalla base di Sharoki. Alle ore 1:30 il caccia reazione si alza. Missione di intercettazione. Top Gun nel cielo iraniano contro un nemico ignoto. Il pilota comunica alla base che si sta dirigendo verso il punto segnalato. 40 miglia nautiche marine a nord di Teheran. Si avvicina. Lo vede. È lì a poche decine di metri, lo vede distintamente. Ma prima che possa avvisare o reagire in qualche modo, accade che tutti gli strumenti e i mezzi di comunicazione vadano totalmente in tilt. Il pilota non può fare altro che interrompere l'intercettazione. È costretto a tornare alla base. Ma mentre si allontana, ormai ad una certa distanza dall'oggetto, d'incanto la strumentazione torna funzionante. La decisione alla base aerea è molto rapida. In pochi minuti viene inviato un secondo caccia Phantom F-4. È a bordo un pilota che vanta una forte competenza di elettronica. L'aereo decolla all'1:40.
Vedo sul radar una presenza non identificata a circa 27 miglia nautiche. L'UFO è davanti a me, visibile a ore 12. Viaggia a una velocità di circa 150 nodi. Cerco di ridurre la distanza. Ora sono a circa 25 miglia nautiche. Ma che fa? L'UFO ha accelerato di colpo. Non sono riuscito a stimarne le dimensioni. Potrei dire che grosso modo è grande come un Boeing 707.
Ma la sua luminosità non consente una vera e propria descrizione, sia della forma che delle dimensioni. Il verbale informa inoltre circa la qualità di luce emessa dall'UFO, che è la medesima vista dagli osservatori a terra, paragonabile a luci simili a quelle stroboscopiche di colore blu-verde. E poi all'improvviso una parte dell'UFO si stacca dirigendosi a velocità elevata contro l'F-4.
Ci stanno attaccando! Rispondiamo al fuoco! Missile pronto! Lanciato! Rettifico! Il missile non è partito! Qui è tutto in avaria! L'elettronica di bordo è in stallo!
Gli apparati bellici e i mezzi di comunicazione vanno fuori uso. Il caccia è isolato e il pilota decide di darsi immediatamente alla fuga. Con una repentina manovra perde quota, scende in G negativo, è in salvo e soprattutto l'UFO non lo segue.
Ho raggiunto una posizione di osservazione sicura e sono in grado di notare che il secondo oggetto si dirige nuovamente presso l'UFO principale. Ripeto, l'oggetto primario e l'oggetto secondario si incontrano e si fondono. I due oggetti si fondono l'uno nell'altro.
Se non si trattasse della DIA, si potrebbe ben dubitare della serietà di questo resoconto. Non parliamo di fantascienza, ma di documentazione ufficiale.
Segnalo un terzo oggetto nel cielo, ripeto, un terzo oggetto nel cielo. Proviene da un altro lato dell'UFO. Il terzo oggetto si dirige direttamente verso il basso. Procede a velocità molto elevata e punta verso terra.
L'equipaggio del jet F-4 non ha dubbi. È certo che assisterà all'esplosione dell'oggetto contro il suolo. E aspetta ciò che sembra ormai inevitabile.
È incredibile. L'UFO rallenta, sfiora la superficie terrestre e non riesco a vedere bene. c'è una luce intensa sparsa sul terreno. Iniziamo la discesa, ci portiamo a quota 15.000 piedi.
Al di là di ogni sensata previsione, l'UFO controlla l'atterraggio. L'equipaggio dell'F4, poco a poco, riprende il controllo degli apparati dell'aereo. La verifica tecnica evidenzia un danno ai visori notturni del caccia. Tuttavia, poco dopo, il caccia rientra alla base. Il giorno dopo, alle 6 del mattino, alla base militare viene decisa una ricognizione sul luogo di atterraggio dell'UFO. Il pilota e altri militari raggiungono la zona in cui la notte è atterrato l'oggetto luminoso, ma non trovano nulla, come confidò anni dopo il pilota del caccia iraniano.
Non trovammo la benché minima traccia di quanto avvenuto, nulla, come se la terra se lo fosse inghiottito. A quanto mi risulta, negli anni ci furono ulteriori esami per verificare la presenza di radiazioni lasciate sul luogo. Ma cosa volete che vi dica? Gli esiti di tali verifiche non sono mai stati resi noti.
E non sono nemmeno resi noti in altre relazioni. Capita che, curiosando tra le carte della CIA, tra i documenti declassati, cioè tra quelli disponibili al pubblico, ci si imbatta in evidenti cancellature, accompagnate dalla scritta deny in toto, ovvero totalmente negato. Vuol dire semplicemente che quella comunicazione di argomento ufologico è stata resa per sempre top secret per tutti i posteri. Ce ne domandiamo il motivo. Delle tante testimonianze registrate all'epoca dei fatti, in quella notte di luna piena, senza nuvole, rimane agli atti quella di una donna rimasta anonima e mai più rintracciata. Tutto quello che ci rimane è solo la sua vecchia registrazione telefonica.
Poco fa ero fuori nel giardino, innaffiavo le piante, come tutte le sere annaffio le piante a quell'ora, quando all'improvviso ho sentito una specie di ronzio su in alto e distinto ho alzato lo sguardo al cielo, verso ovest, e allora li ho visti.
Avete ascoltato per la serie Il labirinto misterioso Dischi volanti di Maurizio Fei e Paola Manoni, con Gino La Monica, Stefano Mondini, Enrico Guttuso. Regia di Maurizio Fei.